due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Puntata speciale, specialissima di Due in Bianconero con tanti contenuti, tanti ospiti. Scoprirete passo passo quali sono gli ospiti. Naturalmente andremo a presentare anche il Derby d'Italia con i nostri ospiti e non solo, con i vostri messaggi, con tutti i contributi. Torneremo sulle parole di Manuel Locatelli, che come sapete oggi ha fatto conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti. Peraltro sono arrivate tante voci in questo periodo della Juventus, evidentemente hanno approfittato anche per fare la presentazione di Boga e di Olmo, che non ci sarà, e quindi hanno fatto parlare a loro. È intervenuto Boga, è intervenuto Olmo, ha parlato Bremer a DAZN, anche Bremer a DAZN, Kelly. Abbiamo avuto veramente tanti interventi, quindi tanti spunti. C'è un fattore comune di cui che andremo a identificare dopo, ma intanto bando alle ciance, perché siamo già pronti con i primi ospiti tra pochissimo. No, allora tra poco andiamo con i nuovi ospiti, ma vediamo il buon pomeriggio. Vincenzo Maraggio, Alessandro Santarelli, Federico Rossi.
Allora, intanto preparatevi, dice, perché
ve lo c'è dico, una sorpresa.
Perché vi regaleremo
a chi è su Roma?
Regaleremo a chi anche, è di Roma, anche a chi Napoli, è vicino a Roma. Qualcuno, dice a Livorno, si piglia, a Livorno dice: se me lo regali piglia anche il raffreddore a gratis. Ecco, noi non vi regaliamo il raffreddore, ma vi regaliamo la possibilità lunedì sera per due persone di andare a vedere l'anteprima del film Juventus Primo Amore. Questo, quindi dovete essere pronti, mano sul telefono. Rossi ha subito alzato la testa, mano sul telefono,
pronti.
A un certo punto, insieme al regista e insieme a un ospite, vi faremo una domanda e i primi, ci abbiamo anche il notaio oggi, cioè Andrea Magliocca, che invieranno il messaggio, avranno due biglietti per andare a nome nostro. Dice: chi mi manda? Quintiliano. No, allora no, perché vi fanno entrare? Dice: ci manda Radio Bianconera. Quindi a quel punto potete entrare per vedere questo bel film, questo bel documentario.
The Space
che...
Cinema Moderno di Roma.
The Space Cinema Moderno. Poi, volendo, dopo c'è anche Rocco e le sue amiche, ma questo dalle 22:30.
Questo poi in seconda
lì
serata.
Lì però in seconda serata lì dovete pagare il biglietto, oppure vi imbucate. Quindi questo adesso.
Piazza della Repubblica, Piazza 43, Repubblica, insomma, sì. Giusto per chi magari dice dove sta, dove sta.
Ma vi daremo tutto.
Ma vi diremo tutto.
Poi, invece, alle 18 avremo un collegamento telefonico.
Che non anticipiamo.
Ma possiamo spoilerare di una persona che recentemente ha
Non
posso nemmeno
non
questo.
Puoi dire niente, non puoi dire niente. Questo non gli dice mai nulla.
No,
a quest'uomo
ma
alla mia
non
destra.
Lo posso dire questo.
No, se lo vuole lo dice lui, altrimenti ciccia.
E parleremo ovviamente di cose molto
di
attuali,
Juventus, di Spalletti, mercato,
di Spalletti, ma esatto. Non posso dire che ha
sei un disastro.
Allora non dico niente, non
e
dico
quindi
niente.
Insomma, questo è il piatto
ma
ricco.
Posso dire che no.
Questo è il piatto ricco, mi ci ficco. Nel quale il piatto ricco di Santarelli non vale nulla, invece questo è un piatto veramente molto 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 ricco.
Allora, Terry ci scrive che ha già acquistato il biglietto e andrà rigorosamente da solo a vedere questo meraviglioso film. Beh, ci credo, anche perché il tuo compagno cartonato non lo
a Roma, Terry?
Marancia.
Ah, hai comprato il biglietto, questa è l'anteprima. Marancia. Stavo pensando che magari veniva
poi,
si trovava a Roma per
roba
andare
tua,
all'anteprima,
visto che sei un cinofilo.
Pensavo che veniva per l'anteprima, perché...
No, mi hanno detto che è veramente molto molto bello. Ricco anche di emozioni, perché racconta quelli che siamo noi. Tra l'altro, a proposito di questo, perché siamo in attesa ovviamente di collegarci con il regista e con una persona molto importante che partecipa a questo film, noi lunedì saremo in diretta fino alle 20,
yeah.
Perché ci sarà ovviamente Quintiliano, quindi se qualcuno va lì anche la sfortuna di conoscere Quintiliano,
ma la fortuna di incontrare
c'è anche
Claudia
Santarelli. Sì, perché faremo praticamente in diretta, vi racconteremo il red carpet. Il red carpet, e quindi avremo un'ora in più da stare insieme in una settimana che poi ci porterà a martedì a Istanbul,
che viene dal Derby d'Italia di domani sera. Diamo anche un po' di nomi, sì, di questo Juventus Primo Amore, perché come detto appunto ci saranno alle ore 19.15, 19.30, due proiezioni speciali, ovviamente della durata, abbiamo detto prima, di circa un'ora e 48 minuti primi, con la presenza di ospiti speciali, ovviamente, che saranno lì, poi li racconteremo insieme naturalmente al regista che avremo tra pochissimo, e quindi chiaramente parliamo però di... regista Angelo Bozzolini, che ci racconterà tutto, ma come protagonisti anche di questo documentario ci saranno delle interviste esclusive a Marino Bartoletti, Zibi Boniek, Massimo Bonini, Aldo Cazzullo, Evelina Cristillen, Linus, Davide Lirmone, e poi ci sarà anche Marco Lodola, che è uno degli artisti che poi avremo proprio qui in collegamento, anzi ce l'abbiamo già, quindi a questo punto possiamo anche andarli a presentare, Santa, perché siamo
però
pronti.
Tu pensa che gli amici ci stanno già scrivendo, per esempio anche Stefano a Torino ci scrive: ho già preso il biglietto a 2 settimane, ma a Torino. Vedi, è una cosa... Io, guarda, prima di introdurre i nostri due ospiti vi do un consiglio. Ora, chiaramente noi regaleremo questi due accessi, questi due ingressi, però do un consiglio: andate e soprattutto portate con voi i bambini, se avete dei figli giovani, perché dovete fargli capire cos'è la Juventus, perché qui si capisce cos'è l'essenza di essere juventini, soprattutto qui a Roma. Quindi fateli capire la differenza tra essere juventini, c'è anche Maglioccone, tappati un attimo le orecchie, Andreone, tra la differenza tra essere juventini, romanisti o laziali o interisti. Quindi c'è la nostra storia, e quindi portateli.
Non solo, così introduciamo subito i nostri ospiti, è anche uno, sarà anche, è, per chi lo andrà a vedere, anche uno spaccato storico, esatto, un viaggio nel tempo in momenti particolari storici del nostro paese, tra rivalità, situazioni che vanno raccontate, che vanno rivissute e che vanno raccontate appunto a chi invece magari non le ha potute vivere, chi invece le ha vissute sarà un tuffo anche nel passato.
È vero, per esempio noi che siamo vecchi
sarà un tuffo nel passato. Solo il 16, 17, 18 febbraio, quindi come detto, come evento speciale Juventus Primo Amore, documentario firmato da Angelo Bozzolini, che abbiamo in collegamento intanto.
Sì, ciao,
quindi
Angelo,
cominciamo dal...
Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati.
Ciao, grazie, buonasera a te. Allora, poi abbiamo anche insieme ad Angelo
una delle voci,
una
no?
delle voci, una
che
delle
sarà
voci.
Presente come intervista esclusiva,
Marco Lodola. Ciao Marco.
Ciao Marco, anche a te.
Eccoci, ciao ragazzi.
Buongiorno, buongiorno. Allora, poi regaleremo anche questi due accessi, ma lo faranno ovviamente il nostro super regista e il nostro Marco. Però parto proprio da Angelo. Intanto, Angelo, l'idea dove nasce, com'è che è arrivata questa ispirazione di tornare sulle nostre, non solo origini, ma sulla nostra storia?
Allora, intanto un ringraziamento a Marco Lodola, guardate, non vi rendete conto, ma averlo è un onore. Marco è ineffabile, irraggiungibile, tra l'altro un periodo molto intenso della sua vita e attività. Adesso vedete accanto a me c'è una delle sculture di Marco, una delle scenografie presenti nel film, sono sul set dell'intervista di Marco Tardelli, di Zibi Boniek. Poi Marco è presente come egli stesso, come voce. Per me è un grande onore la sua presenza, è uno degli artisti consacrati che il nostro paese ci dona.
Se no tolgo il collegamento.
Si sta imbarazzando.
Allora toglilo, però no, io ci tengo, perché quando si dice come si arriva, no? Si arriva anche attraverso la possibilità di mettere le proprie passioni, i pezzi della propria vita, esatto, nei film. Quindi c'è il calcio, c'è la passione per il calcio, c'è la passione per l'arte, c'è la passione per la storia. Questo è un lavoro che parte come scrittura per il servizio pubblico, per la RAI, e voi sapete, abbiamo già fatto un percorso con voi ragazzi già quando lo presentammo al Festival del Cinema di Torino. Sapete che si parla di calcio, ma si parla anche di due decadi, quelle degli anni 70 e 80, nodali per la storia del nostro paese. L'Italia esce dalla tetraggine degli anni di piombo, entra nel benessere, nell'edonismo, come dice Aldo Cazzullo, un'altra voce del film, nell'edonismo degli anni 80. Quindi mi interessava raccontare come sullo sfondo delle gesta sportive si muovevano gli ingranaggi di un paese, forse proprio il voltapagina sono i mondiali dell'82, sai, titolari bianconeri in campo, si lascia un po' alle spalle quella fase così dolorosa.
E allora io direi di dare spazio anche a questo punto a Marco, che è stato chiamato così egregiamente in causa, no, da Angelo Marco, far parte di un racconto del genere che va al di là del racconto della storia della Juventus, ma proprio che racconta la storia del nostro paese in momenti anche drammatici, importanti, è comunque anche per te un motivo di grande orgoglio, ovviamente.
Assolutamente sì, mi riallaccio a quello che avete detto all'inizio di portare i bambini. Ecco, il mio papà, quando avevo appunto, non so, 10 anni, poi adesso un ricordo molto lontano, mi aveva portato a vedere la sua squadra del cuore, che era la Juventus. Mi ricordo, siccome venivo da un paesino molto piccolo, l'immensità di questa gente nello stadio che non avevo mai visto, perché non ero abituato a vedere un oceano di persone. E forse anche subito esteticamente mi ricordo le maglie bianche e nero con il numero scritto in bianco, in un quadrato rosso. Da lì l'amore incondizionato che non hai mai smesso, non smetterà mai. Grande onore che Angelo mi abbia invitato a questo documentario, perché io quegli anni sono stati forse gli anni che ho vissuto di più direttamente, perché i ragazzi di quegli anni avevano la mia stessa età, perciò io stavo incomodo sul divano e loro scendevano in campo, indimenticabili tutti. Negli anni poi ho avuto l'onore artisticamente, anche amichevolmente, di averli conosciuti, alcuni di loro, perciò un sogno che si è realizzato.
No, questo è molto bello. Per esempio, guarda, Gianluca dice: andrò mercoledì sera e porterò mio figlio di 10 anni. E questo è importantissimo. Così come Gaetano dice: ciao Alessandro, hai fatto bene a dire di portare i bambini, ci porterò i miei nipotini, che non riesco a trascinare la nostra passione amorosa. Bravo Gaetano, perché poi la scintilla si accende subito, eh? E sono, io ho già visto qualcosa nei trailer e vi garantisco che si accende immediatamente. E poi torno da Angelo. C'è anche una parte molto dolorosa, no, per tutti noi, una ferita che non si rimarginerà mai, perché si parla anche dell'Eisel.
Sì, era inevitabile trattare quella pagina, per molti resta controversa. Io ho approcciato la materia in maniera assolutamente laica e mi sono fatto un'idea precisa e chiara, perché poi ho parlato con i calciatori che erano in campo davanti alle telecamere, ma poi anche in amicizia a cena, quindi quella è una partita inevitabile, non si poteva non giocare. Valerio Remino, voi lo sapete, sì, altra sì, figura storica, e Valerio mi ha spiegato che addirittura, ricordiamo, massaggiatore in seconda della, sì, Juventus, della Juve, addirittura utilizzò quasi tutti i suoi attrezzi medici per fare appunto un primo soccorso. E poi la consapevolezza che, ricordiamo che l'avvocato risalì su un aereo e se ne andò, e scoprì una volta atterrato a Torino che la partita fu disputata, ce lo racconta Evelina Cristillen, lui aveva detto: vado via perché comunque non dobbiamo giocare, fu per ragioni di sicurezza. Rimettere le mani in quei repertori è stato veramente estremamente toccante.
Eh sì, me lo immagino, forse è stata la cosa più difficile da fare, da realizzare. Me vengono i brividi ogni volta che
e anche ne quando parlo. Sentiamo la famosa telecronaca di Bruno Pizzul, che all'epoca poi non c'erano i telefonini, quindi chi era lì doveva affidarsi anche al racconto dei giornalisti, che chiaramente dovevano avere uno spirito di attenzione importante, quindi un momento sicuramente difficile. Ho due domande io, però voglio cominciare da Angelo Bozzolini, dal regista, che io, amando tantissimo il cinema, mi rendo conto anche di quanto per un regista possa essere difficile trovare quell'equilibrio giusto nel raccontare quei tempi, nel raccontare il calcio, nel raccontare la storia di un club, un continuo valzer tra sacro e profano, no? Anche raccontando appunto i momenti drammatici come quello dell'Eisel.
Ma sai, il documentario è un dispositivo interessante perché ti permette di andare in tantissime direzioni. Quando tu fai un lavoro di fiction, scrivi, e quindi adesso te la dico male, ma insomma gli attori dicono quello che vuoi tu. Quando intervisti delle persone, sono loro a portarti nella direzione del loro cuore, no? Per esempio Marco racconta i suoi primi giorni quando era in Accademia a Brera racconta la storica finale di Atene, no? E quindi poi tu al montaggio decidi che cosa montare o meno, anche a seconda dell'empatia che il tuo personaggio ti restituisce. Questo al montaggio diventa estremamente affascinante, e io da questo punto di vista ho avuto la possibilità di attingere a degli archivi straordinari. Loro comunque mi hanno portato su degli elementi di narrazione personale arricchenti. E poi, ecco, ricordiamo anche la presenza di Mariella Scirea, il ricordo, certo, della perdita di Caetano, indimenticabile Sandro Ciotti, che diede l'annuncio in diretta, e poi anche il lutto più recente di Paolo Rossi, quindi tantissime emozioni davvero.
Marco, invece, Marco Lodo, la chiedo, in quanto fondatore della corrente artistica del nuovo futurismo, ecco, di raccontarci anche un po' quello che sta mostrando appunto Angelo accanto a sé, e quindi insomma di spiegarcelo anche un pochettino, così raccontandoci anche il tuo lavoro.
Allora, il mio lavoro parte, ahimè, da lontano, perché sono negli anni 80, e in parallelo, in quello stesso periodo, ho conosciuto un critico d'arte di Torino che si chiamava, ahimè, perché è mancato l'anno scorso, Luca Beatrice, e penso che il trade union tra noi due non è stato parlare d'arte. Quando ci si vedeva, noi parlavamo solo di Juventus, l'arte era in secondo piano, però insieme, chiaro, abbiamo fatto cose legate alla Juve, in particolare mi ricordo i 110 anni festeggiati a Torino, Palazzo Bricherasio, dove c'erano, io avevo allestito la facciata con le mie sculture luminose come fosse una squadra di calcio. E la seconda forte emozione che ho provato dopo la prima dell'accompagnamento da parte di mio padre allo stadio è stato che in quella serata mi sono ritrovato a parlare, fare foto come un bambino in un Luna Park con Buffon, il capitano del Piero, una serata indimenticabile per me emotivamente.
Ah, immagino, guarda. E ti chiedo, Marco, così nel frattempo Angelo pensa a quella che può essere la domanda da fare per regalare questi due accessi. Ricordiamo che noi appunto lunedì sera saremo presenti con Quintiliano e con Claudia. Se fosse, Marco, un'opera d'arte la Juventus, cosa sarebbe per te? Secondo te?
Ma per me, come avevo immaginato quell'immagine, cioè quelle sculture lì, o qualcosa di futurista, cioè qualcosa che rappresenta il colore, la velocità, ecco, ho sempre immaginato la Juve in quel modo lì, colori e emozioni in movimento, perciò la legherei a quel periodo storico, irraggiungibile tra l'altro, il futurismo ha fatto il giro del mondo, l'unica manifestazione artistica che ha travalicato appunto i confini dell'Italia e quant'altro, perciò ecco, me l'immagino così, sempre in movimento, colorati e soprattutto incazzati.
Bravo, bravo. Questa cosa mi piace tantissimo, soprattutto Marco. L'ha detto Marco, no, posso dire anche, soprattutto incazzati. Bravo, bravo.
C'è tutto. Allora, voi dovete sapere un aneddoto di Angelo che mi ha tagliato diverse scene, sì. Sai perché? Perché io quando riprovavo quell'emozione, perché io dicevo ma quella partita di Amburgo, quell'altra, io ho detto parolacce, se non andando oltre a chiamare tutti i santi di paradiso, e lui diceva questa non la posso dire, questa non la posso far vedere, ecco, però voglio che ora in diretta si sappia che sono stato censurato.
Bene, la censura di Angelo, che lo ha cioè, stiamo parlando, mi è piaciuta anche la parola irraggiungibile, no? Perché sì, la storia della Juve di fatto è irraggiungibile, racconta proprio
però
questo.
Guarda, vedendolo, perché noi Angelo riusciamo a vedere, non mi sembra che ha la faccia di uno che censura, assolutamente no, per niente, no. Però, non ci credo,
però la faccia di quello che ha sofferto per censurare, ecco, bravo. Che da un lato ha detto lo farei, lo andare farei così a ruota libera, però poi non posso.
Senti Angelo, hai pensato alla domanda o la faccio fare a Marangio? A te invece ti chiedo, ci saranno in questa anteprima anche, no, degli ospiti importanti lunedì sera?
Sì, sicuramente non Lodola, perché Lodola non si può assolutamente, bisogna sempre andare da Lodola. Allora, dunque, sì, la sera del 16 faremo una cosa bellissima al The Space, abbiamo una sala di quasi 500 posti, saremo a salutare il pubblico Matilde Bernabei, è importante dirlo, produttrice, figlia di Ettore Bernabei, l'uomo che sostanzialmente ha inventato la Rai, io, Marco Tardelli, Dino Zoff. E poi stiamo lavorando a qualche sorpresa, perché comunque il popolo bianconero di Roma è molto nutrito, c'è un grande orgoglio, una grande rivalità cittadina chiaramente con i giallorossi, e quindi ci sono tante persone che vogliono venire a testimoniare urbi e torbi la loro fede, quindi anche qualche sorpresa.
Bellissimo. Io, a proposito di Heisel, proprio voglio leggere questo messaggio, così poi facciamo la, la domanda. Io fui salvato e tirato fuori sotto da una marea di gente che era sopra di me, da un giovane della gendarmeria di Bruxelles. Ero molto giovane, ancora oggi con questo gendarme ci sentiamo, quando possibile ci vediamo in Belgio, in Italia. Siamo tuttora molto amici e non so che fine avrei fatto senza il suo aiuto. Ho trovato mio fratello più grande dopo diverse ore, sempre grazie al suo aiuto. Questo è Gianni da Brindisi, che insomma ci racconta
le testimonianze drammatiche, le testimonianze che spesso poi dobbiamo rivivere.
Esatto.
Di quei momenti.
Esatto. Allora, vogliamo regalare questi due accessi?
Ma li regaliamo facili?
Ma li regaliamo facili o no?
Facile.
Che dici?
No, 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 difficile, no. Difficile, ragazzi. Ah, tosta, essere tosta. Perché io avevo, mi ero preparato una domanda, vai, che però era molto semplice. No, no, perché è troppo semplice. Quindi, siccome vi vedo preparati, una cosa un po' più tostina, che l'altra volta con il direttore, che saluto e ringrazio, siamo stati, no, la domanda l'ha fatta Massimo Bonini l'altra volta, non
me l'ha detto, è vero,
ha fatto una domanda di campo. Adesso no, fatela voi,
facciamola noi, vai Marangio, forza.
Ma facile ce l'avevo,
dai, facile,
difficile,
anche perché abbiamo 4 minuti prima della
facile,
pausa. Facile,
qual è stato l'allenatore che ha allenato la quasi totalità di partite giocate da Tardelli e Zoff, a questo punto, che saranno presenti là?
Bene, qual è l'allenatore? Vediamo nel... mi raccomando ragazzi, i primi due, ma poi noi qua abbiamo anche gli screenshot, quindi possiamo...
dei minuti con i secondi,
quindi. Secondi. Nel frattempo ne approfitto, hai vinto da Hollywood, però Matteo puoi venire da Hollywood, la vedo un pochino, se il nostro amico Matteo dello Juventus Club Hollywood, quindi, perché noi ci seguono,
se
ovunque.
Lui viene ha vinto, ma
scusate, glielo porto io il film, bravo.
Ecco, nel frattempo però che aspettiamo ovviamente qualcuno da Roma, zona limitrofe,
Anche se uno viene da Napoli vuole passarsi una serata.
No, ragazzi, scusate, il biglietto è in tutta Italia, il film esce in 230 sale dalla Val d'Aosta a Pantelleria, non è solo Roma, Noi siamo al cinema 16, 17, 18 febbraio, ecco. Poi ci sono già alcuni cinema che hanno esteso anche successivamente, ma in tutta Italia.
È quello poi che ti volevo chiedere,
come scegliere la sala, dopo li diciamo al vincitore, però okay. No Okay. Fatevi coraggio, tutta Italia.
Allora, il primo
Hollywood no, però
Hollywood no, il primo che ci ha mandato il messaggio ore 17.
E diamo anche la risposta.
26.
No, non la dare ancora la risposta.
17 26 e aspetta che qui lo sai, eccolo qua, 17, 26 e 42 secondi, poi c'è 45, 47, 49, 51, 51, 51, è Marco da Roma. Marco da Roma, poi è arrivato anche Turco, mi dispiace Turco, vorrei dire che vai dalle tue amiche cinesi, ma vai comunque al cinema, ma paghi, perché il biglietto, i due accessi lo ha vinto Marco da Roma, che dice ovviamente Trapattoni.
Giovanni Trapattoni.
Allora, chi dà i riferimenti a Marco? Ci pensiamo noi, Angelo?
Sì, dopo siamo in contatto noi, gli passiamo il sito di Nexo Studio, se lo mettiamo in le condizioni di fare tutta la grande.
Benissimo. Perfetto. Allora, Marco da Roma, che è il 468 finale di cellulare, avrà la possibilità lunedì sera di andare ospite di Radio Bianconera, non di Quintiliano, perché se no vi fanno entrare, ma di Radio Bianconera. Angelo, prima di salutarci, raccontaci, e poi ovviamente anche con Marco, qual è stata l'emozione più bella che ti porti dentro quando pensi a questo documentario, perché credo che un regista, no, ogni produzione sia come un figlio. Ecco, di questo documentario sulla Juve cosa ti porti dietro?
Allora, la prima, l'ospitalità nello studio Lodola, nella sua meravigliosa boutique della luce, è per me una cosa veramente, una collaborazione che è un punto veramente di arrivo, perché quello che io ho alle spalle ce l'hanno Fiorello, ce l'ha Arbore, ce l'ha Sanremo, quindi credetemi o no, per me è un punto d'arrivo della mia carriera. L'altra che mi commuove è l'immagine di Platini e Tardelli alla fine delle riprese, che si siedono uno accanto all'altro, Platini cinge le spalle di Tardelli, Tardelli poggia la mano sulla coscia di Michel, ancora come due vecchi compagni di squadra, e questo mi ha dato la... mi ha restituito l'immagine concreta di quello che dice Marco nel film, che loro sono stati una grande famiglia, e questo penso sia un messaggio, si parlava di bambini all'inizio del collegamento, un messaggio importante anche per i più piccoli, rispetto anche al calcio che siamo oggi, ci è dato di assistere oggi, no?
Già. No, perfetta questa lettura, perché comunque è un calcio che adesso è lontano dalla gente, e forse anche meno famiglia rispetto a prima, quindi questo occhio del regista
non solo,
accorto,
Angelo, me l'hai fatta immaginare, cioè sì, l'hai raccontata come se l'avessi davanti qua nel maxi schermo.
Regista,
grazie di questa emozione che mi hai trasportato.
Ora la facciamo dipingere a Marco Rodola. Sì, esatto. Deve dipingere il momento emozionante.
Il momento emozionante è stata la telefonata di Angelo, perché mi dice: che ne dici? Se... come che ne dici? Devo pagare qualcosa, gli ho detto. Ma stai scherzando? Per me perciò la grande emozione è di essere lì infiltrato attraverso questi campioni assoluti. E poi il suo film, il suo documentario, voi dovete sapere che tutte le volte che ahimè ultimamente ho qualche delusione proprio calcistica della Juve che non fa quello che vorrei io, lo metto su per consolarmi.
Fantastico.
Quella è una grande emozione sempre, mi rincuora, capito?
Bellissimo, veramente
un analgesico,
veramente bellissimo. Angelo, Marco, grazie per aver scelto Radio Bianconera, è stato un onore
e
per
grazie
noi
per le emozioni che avete raccontato
e grazie per le emozioni
e che avete messo insieme.
Grazie
comunque
a voi fratelli bianconeri e buon lavoro.
Grazie
e forza
Marco.
Juve per domani, no?
Forza Juve per domani,
forza Juve sempre.
Grazie
alla fine
sempre. Angelo,
ciao a tutti.
Ciao, grazie, ragazzi, grazie.
Ciao Marco, grazie.
C'è solo una cosa che mi dispiace. La verità è che lunedì io sarò qua perché volevo essere lì al posto di qui, però saremo qua a testimoniarlo in diretta con i nostri inviati
in diretta,
e quindi grazie di cuore Angelo, in bocca al lupo per questa esperienza e soprattutto complimenti perché hai fatto un lavoro meraviglioso.
Grazie.
Meraviglioso,
complimenti a voi ragazzi e grazie per tutto l'aiuto che ci avete voluto dare sin dall'inizio e continuate a darci, grazie di cuore.
È il minimo.
Grazie
Angelo.
Ciao.
Allora, ciao a tutti, noi andiamo in pausa. Marco da Roma, se mi rimanda poi un messaggio, così Federico hai già preso il numero, perfetto,
sì,
il numero già preso, ti diremo tutto come fare.
Secondo chi è?
È turco.
Ah, è turco.
Che, Marco però, Marco se ci dice se va uno o con un'altra persona, così no, non è turco il secondo, semmai c'è un secondo, però Marco ha l'accesso per due persone, sostanzialmente ti presenti nome e cognome Radio Bianconera, però mandaci un messaggio così ti spieghiamo il tutto. Intanto Marcello da Roma, dove verrà proiettato il film? Allora, ci sono diverse sale, però l'anteprima, ricordalo Vincenzo, è
l'anteprima
lunedì sera.
È lunedì sera naturalmente a Roma, 16-18 febbraio, comunque l'anteprima lunedì sera nella Space Cinema Moderno di Roma, a Piazza della Repubblica, quindi questo è quello che... ci saranno due spettacoli, uno alle 19.15 e l'altro alle 19.30.
Perfetto, pausa e poi mi ha toccato veramente il cuore.
Ci siamo emozionati.
Entriamo nel vivo di Inter-Juventus alle 18.
Un ospite speciale.
Ma posso dire che anche...
Non raccontate mai segreti a Santarelli, se no lo sa tutto il mondo.
Io li custodisco tutti quanti.
Sei un disastro.
A tra poco.
Due colori, due voci.
Grandi emozioni
bello, subito un vincitore.
Abbiamo ricevuto allora da Marco tutto a posto. Marco, abbiamo il tuo messaggio, abbiamo i tuoi riferimenti,
riferimenti.
E il tuo amico, la tua amica, insomma siete in due, noi gireremo chiaramente poi tutto e
ti faremo sapere
tutto
a posto.
Sei dentro.
Mentre Turco ha detto vabbè, tutto vero, con la bandierina cinese ha detto fammi chiamare da Rossi che andiamo insieme, quindi Rossi ti sta aspettando. Perché sono due amanti della cultura cinese.
Sì, una cultura insomma apprezzata da tanti. Che il sindaco ha voluto rifiutare.
Il sindaco, perché lui è più giapponese.
No, il sindaco era innamorato in quel momento, quindi non so se lo è ancora.
Allora, ragazzi, domani è tosta. È inutile che ci giriamo intorno. È una partita tosta. Maraggio, ti prego, stai zitto.
No,
perché
io sono
tu quando
estremamente...
hai quelle sensazioni non ne prendi una.
Io sono estremamente positivo.
Sì.
Non ottimista, estremamente positivo.
Sì.
Perché non stiamo affrontando oggettivamente una squadra degli ingiocabili.
Loro si chiamano ingiocabili. Che nelle ultime 12 partite ne ha vinte 11 e pareggiata 1.
Con chi? Cioè gli scontri diretti loro che hanno fatto. No, è perché poi va detto anche questo,
sì,
no? Ha raccontato tutto.
Però bisogna raccontare anche che li affrontiamo in un momento di estrema
forma,
che sono più forti di
noi. Sono più forti di
noi,
sono più strutturati, eccetera, eccetera. Però quando per esempio Locatelli dice un grandissimo allenatore, ottimo, sta lavorando molto bene, questo non c'è dubbio. Ma poi è proprio lì che vedo la differenza, l'esperienza. Tra Chivu e Spalletti, chi è che ha quell'esperienza in più nell'affrontare
Spalletti,
queste sfide?
Chi ha la squadra più forte però in questo momento?
Perfetto, e quindi squadra più forte contro l'allenatore più forte.
Cambieresti Thuram con David?
Cambierei?
Turam con David con Lautaro?
Lo cambierei ovviamente, ma non cambierei Chivu con Spalletti, cioè
sì,
ognuno,
però poi in campo purtroppo ci vanno i giocatori,
ma li manda anche l'allenatore. È chiaro che quando i giocatori hanno una struttura più forte hanno più possibilità davanti alla porta di non mangiarsi il gol come David. Perfetto. Sommer non mi sembra che sia impeccabile a porta, e infatti lì dietro devono stare attenti. A sinistra con Bastoni e con Di Marco stanno a posto, ma a destra con Luis Enrique e con Bissek secondo me gli si può far male. In mezzo al campo loro sono più attrezzati, tant'è che dovranno scegliere tra Çalhanoğlu e Zielinski, con Barella che rientra. Però la Juventus di Tudor, che adesso va al Tottenham,
bocca al lupo
a Igor Tudor che va al Tottenham, se lo merita assolutamente, persona di una serietà
e di una
veramente di un'umanità straordinaria, noi gli vogliamo bene.
Mentre
per questo
Motta continua a farsi
mantenere, però tanto lui già si era anche svincolato, quindi con molta onestà, con molto orgoglio e con veramente grande dignità Tudor. Però noi con la Juve di Tudor, è vero che era un Inter d'inizio stagione, però con la Juve di Tudor, che era una cozzaglia di idee messe là che non funzionavano, vincemmo comunque una partita schizofrenica, perché quella fu una partita, quella la potevi vincere e la potevi perdere.
Certo.
Non è che tu dici ho vinto una partita asfaltando l'Inter, no, rischiamo di perderla che eravamo in vantaggio.
Poi andammo in svantaggio,
la pareggio e poi la vittoria con il gol di Azic, che poi ha finito di giocare a pallone perché quel gol forse un po' l'ha fatto montare.
E poi Vincenzo, c'è anche il precedente di quel folle, acro folle, cioè le ulteriori partite sono state folli,
certo.
4-3, 4-4, stavolta la immagino un pochino più seria come partita.
Segnale che, e te lo posso assicurare, se parli con un tifoso di quella squadra lì, è difficile dire, cioè è un equilibrato, va, diciamo così, ti dirà guarda che queste partite qua le temiamo tantissimo, e ne conosco di chi teme tantissimo in generale la Juventus. La Juventus di Spalletti mascherata, tu dici perché mascherata? Perché non ha parlato Spalletti, oggi ha parlato Locatelli, quindi magari sono uscite anche poche indicazioni, anzi nessuna indicazione. È una squadra che anche loro devono temere. Allora partiranno forte loro? Ci dobbiamo stare attenti, ma se poi noi aggrediamo e ripartiamo devono stare attenti loro. In definitiva, è vero che chi c'ha i giocatori che sbagliano di meno tecnicamente davanti alla porta hanno un naturale vantaggio, è naturale anche che quando giochi in casa c'è qualcosina in più, però è altrettanto vero che la Juventus senza idee, quella di Motta, è andata a pareggiare 4-4 lì, senza capo e né coda, quella di Tudor l'ha battuti addirittura all'inizio stagione. Adesso c'è un allenatore che ha più esperienza, certo, che qualche lettura te la può dare.
Assolutamente d'accordo su questo. Sugli allenatori sicuramente siamo in vantaggio noi, poco da dire. Sui calciatori sono in vantaggio loro, sul morale sono in vantaggio loro, sugli obiettivi sono in vantaggio loro, poi però la partita va giocata e io mi aspetto una partita a testa alta della Juve. Finisca come finisca, però voglio una partita a testa alta. Non è domani che la Juve si andrà a guadagnare o a perdere il quarto posto. Poi ho letto la bella intervista di Bremer. Ormai sono troppi anni che sento dire, e questo mi fa male, ormai lo scudetto è andato, sono troppi anni che lo sento dire e mi dà particolarmente fastidio, però bisogna anche essere molto, molto onesti, e lui lo è stato. Da Bremer domani mi aspetto tanto, perché domani Bremer sarà uno degli elementi fondamentali della partita. Se Bremer si mette in tasca, come spesso ha fatto Lautaro, è una partita. Se invece Bremer è quello di queste ultime settimane, ma è normale che sia anche stanco, è decisamente un'altra partita. E poi potrebbe esserci la sorpresa Boga dall'inizio, magari con il Diz in forma. Io continuo ad avere fortissime perplessità su quello davanti, però c'è anche il rovescio della medaglia, che spesso e volentieri quando cominci a perdere la fiducia è proprio il momento in cui la ritrovi per il tipo di prestazione che tirano fuori. Non sono due fenomeni, ma non sono nemmeno due scappati di casa quelli che abbiamo noi davanti. È chiaro che le ultime cose che abbiamo visto sono particolarmente negative, ma non sono due scappati di casa, in particolar modo uno, c'è David, per cui magari domani trova la giornata giusta, c'è un allineamento dei pianeti e perché no, potresti fare anche il risultato pieno.
Ma allineamento anche in campo, nel senso
ieri abbiamo
le tue meravigliose slide di ieri sera, chi l'avesse persa si può recuperare sempre sul podcast.
Ieri è una bella puntata, la verità.
Molto bello, che abbiamo avuto, ripeto, grazie alle tue slide, le letture di Enrico,
Enrico.
Un quadro chiaro. anche di quello che è l'attacco della Juventus, quindi sì, esatto, con David che potrebbe attrarre fuori la difesa e dell'Inter e McKennie che si inserisce
da saltatore, bravissimo.
Ma attenzione, perché domani la sorpresa potrebbe anche essere non partire con Chico con Cesao, ma con McKennie, Ildiz e Boga. Con sfruttando il lato debole dell'Inter e facendolo diventare il lato fortissimo per noi, Juve, perché Boga, Cambiaso e Ildiz che agiscono sulla verticale di Luis Enrique e di Bissek potrebbero creare quello squilibrio all'Inter, e poi però devi essere molto bravo a
diciamo
destra,
che
ma ti
abbiamo una fascia per uno.
Una fascia per uno, considerando che noi comunque a destra ci abbiamo Kalulu.
Sì.
Che non è uno che insomma non... E soprattutto in questo schieramento avresti anche il ripiegamento di McKennie. Ecco perché avrebbe un senso giocare per esempio in questo modo. E secondo me potrebbe essere una soluzione. Chiaro che ci vorrà un grande lavoro di Locatelli e Thuram, perché ieri abbiamo
Thuram non sta benissimo, da quello che ho capito, però dovrebbe farcela.
Ieri abbiamo visto ma sa benissimo che sta tirando proprio tanto. Infatti secondo me potrebbe saltare Galatasaray.
E io lo farei giocare domani, e farei saltare Galatasaray, proprio
probabilmente così sarà.
Spudoratamente.
Anche perché quando riposava Locatelli poi giocava Thuram.
Esatto.
Contro la Lazio ha fatto il doppio del lavoro, perché Locatelli stava molto più attento per non avere la squalifica per la partita contro l'Inter. E ieri in una delle slide abbiamo visto che se Thuram non va a coprire i buchi che può lasciare Locatelli, che deve tornare dietro, si crea la voragine e contro l'Inter non te lo puoi permettere.
Allora, secondo me Motta fa dispetti, scrive un amico, visto che con la Juve sono lasciati male, ecco che si fa pagare fino alla fine. Lo fece anche Sarri.
Smetterà di allenare.
Pensate che romanticismo se la Juve passasse con i turchi e poi trovasse il Tottenham di Tudor e Colomani agli ottavi. Guarda, Severino, io ti dico la verità, ci credo poco a questa cosa, ma magari. Perché se trovassimo il Tottenham di Tudor con Spalletti, sennò potrebbe arrivare a quarti di finale, senti dico. Ciao Ale Vincenzo, sono Paolo, dopo tutte le polemiche di arbitro VAR napoletano, non vi sembra avventato disegnare uno di Roma per Juve-Inter, quando il Napoli-Roma si gioca lo stesso obiettivo? Io
ragazzi, oramai ci arbitrano Guida e Maresca, quindi che sia un arbitro di Roma ormai poco importa, cioè io capisco che questo è uno spauracchio che giustamente c'è per quello che si è visto.
Bravo.
Ma è altrettanto vero che non posso nemmeno dire che non la possono fare troppo sporca, perché tanto ne abbiamo viste talmente tante sporche spiattellate così che allora basta fare open bar e dire abbiamo sbagliato.
Non so nemmeno cosa aspettarmi, sono molto sincero.
Quindi quando non si sa cosa aspettarsi, tu devi fare ancora di più.
Esattamente.
E sono d'accordo col messaggio di Valerio da Pisa, che dice la partita d'andata fu vinta perché ci si mise il cuore.
Contro
l'Inter è una partita a parte. Se i giocatori ci mettono il cuore, ce la puoi fare, perché il cuore azzera le distanze tecniche. E tatticamente c'hai un allenatore che ti sa sia caricare dal punto di vista mentale che di cuore, che tatticamente preparato.
Vai Fede, sentiamo un po' di amici.
Raga, Alessandro da Roma, certo. Vabbè che è stato il bello de notte, ma Zibi Boniek è il più anti-juventino che ho mai conosciuto nella mia vita, proprio. Vivendo a Roma e sapendo quello che lui dice sulla Juve nelle TV private romane, ma io col cavolo gli avrei fatto fare il documentario. Mamma mia, ragazzi miei, Zibi Boniek.
Allora ti spieghiamo, guarda, ci siamo fatti, capisco.
Capiamo.
È lo stesso mio imbarazzo verso quel personaggio.
E non solo.
E non solo. Però va contestualizzato. Purtroppo, quel personaggio, cioè Boniek, fa parte di una storia della Juventus minima, ma che si va a incrociare, ragazzi, con una delle serate più drammatiche della nostra storia. Ecco perché c'è.
Gioco forza lo devi inserire. Così come ci sono altri personaggi che comunque erano legati all'ambiente Juve dal punto di vista familiare, che immagino e leggevo anche di molti che anche con Evelina Cristillenda non sono più d'accordo. E però ragazzi, non li abbiamo scelti noi, ma capiamo la scelta, ecco, questo è quello che volevamo dirvi, perché comunque
la scelta
quando
è,
fai parte di quella storia in un modo o nell'altro, come famiglia, come giocatore, in un momento drammatico, lo devi comunque mettere in conto nel racconto di un documentario che va al di là della simpatia o dell'antipatia.
Poi se parliamo di antipatia, Boniek non lo voglio vedere nemmeno in cartolina.
Ma certo.
Però di quella serata e di quel periodo storico, purtroppo per fortuna noi di una certa età ce lo ricordiamo, per fortuna una generazione no. Vai.
Ragazzi, che brividi pensare a Tardelli, a Michel. Io che sono del 1968 ho avuto la fortuna di godermi quella Juventus. Con Gaetano, con Antonio, con Beppe Furino, con Massimo Bonini, con Roberto Bettega, con Claudio Gentile. Mamma mia, ragazzi, chi? Super Dino. Che squadra.
Ragazzi.
Che giocatori. Mamma mia, ragazzi miei. Alessandro da Roma.
No, Ale, di io qui poi... che sono del 71, quella è la nostra... Vedi, è un po' un ragionamento che lo faccio per me, ma vale tantissimo anche per te. Quando dicevo prima portate i bambini perché poi si innamorano, anche se sono nati a Roma, perché la scintilla quando sei piccolo per una squadra ti si accende così all'improvviso, come a me si è accesa della Juventus pur essendo nata a Livorno, però io non sono mai stato tifoso, cioè la scintilla mi si è accesa, il cuore mi ha cominciato a battere per la Juve e avevo 6 anni, sapete come? Da una squadra di subbuteo. Così, perché poi a 6 anni puoi capire, no, da lì la Juventus è diventata la mia squadra, l'ho cominciata a amare, poi è chiaro, crescendo dalla squadra di Sobuto è diventata l'immagine sul televisore appena comprata a colori, quindi la Juve, quelle maglie, quei giocatori, perché poi ti leghi a quei giocatori, quindi a Bettega, a Furino, a Scirea, e lì fai la storia, e lì ti innamori. Dice, perché ti sei innamorato della squadra della città? Perché mi sono innamorato della Juve, punto.
Poi c'è chi come me, che comunque aveva un papà super tifoso del Napoli, una sorella super tifosa del Napoli, famiglia tifosa del Napoli, portato a 10 anni a vedere quel famoso Napoli-Juventus 3-0 gol di Renica, e io ero io guardavo la Juve e sentivo il trasporto per
certo,
la Juve,
certo,
notai
chiaro.
Le cose che non ci diedero, gli errori arbitrali. E alla fine di quella partita io capitolai, poi disse che non sei contento, e lui mi portava a vedere il Napoli di Maradona, di Careca, però io ero innamorato di quella squadra lì, è una cosa che ti nasce dentro. Poi lo capisco che non lo capiscono, soprattutto in certe città,
a me non me ne
però se ne devono fare una ragione, cioè, perché c'è niente da fare,
quando ti
nasce dentro.
Se nasce una città ti fa per quella squadra,
no,
io tifo per la Juventus, se... per carità, la squadra della mia città, che in questo caso è in Serie C, mi sta simpatica, per l'amor di Dio, ma non c'ho trasporto, non c'ho amore, cosa che ho invece per la squadra di basket della mia città. Ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Le squadre che porti nel cuore è una, e ti si accende una scintilla, non c'è niente da fare. Puoi nascere in qualsiasi città, ma tu ami una squadra. Prego.
Sera Paolo da Ferrara. Beh, per quanto riguarda domani sera non nutro tante speranze per un paio di motivi. Uno, perché giochiamo a Cartolandia. Secondo, loro hanno recuperato tutti i calciatori. Non avevo dubbi, non avevo nessun tipo di dubbio, anche se avevano dei crociati rotti, avrebbero recuperato per tempo. Per quanto riguarda la decisione arbitrali, oggi ho sentito la conferenza stampa del rumeno, ho sentito che lui non vede fantasmi, e ci mancherebbe pure che vedesse fantasmi lui con la sua squadra, l'unica squadra che non ha mai avuto un favore arbitrale contro in tutto il campionato, neanche per sbaglio. Ci mancherebbe vedersi fantasmi. Comunque ho visto che le nostre lamentele o presunte tali o presunte rimostranze in forma molto civile nei confronti dell'AIA non sono servite a nulla, anzi ci hanno mandato uno dei peggiori arbitri della Serie A, Doveri, alla quarto uomo, al VAR abisso, quello di mercoledì con l'Atalanta. Sono servite qualcosa le lamentele.
Domani aprono il circo. Domani si apre il circo. Sopra San Siro c'è un tendone enorme. I pagliacci stanno sopra e sotto. All'ingresso poi anche carnevale, quindi si possono mascherare bene. Mi sembra che i ragazzi da Sud li fecero un anno una coreografia proprio con il circo. E da lì sono diventati, oltre che cartonati, anche circensi. Con tutto il rispetto per
pagliacci,
quelli che lavorano nel circo. È così, ragazzi, quando vai al circo ti devi aspettare di tutto. Magari domani parleremo di tutto meno che dell'arbitro, e sarebbe già comunque una situazione clamorosa.
Sì.
State sereni, però, che se succede qualcosa. Pronta! Pronta, guarda, sono in diretta, la sto vedendo, è calcio di rigore, è calcio di rigore.
Pucci, però devi fare qualcosa di più, proprio per questo. devi fare qualcosa di più, perché è la partita nella quale non devi nemmeno vedere tutti contro e quindi dici gioco contro il mondo, che quella è una politica, è una visione provinciale che appartiene a qualcun altro un po' più a sud di Roma. Devi dire: se io metto il massimo, se io ci metto il cuore, ci metto le gambe, ci metto le idee e il lavoro di astuzia, aggiro anche le differenze tecniche. Poi però c'è un'altra cosa che noi abbiamo notato nelle slide, quando hai fatto vedere il tiro di David, che invece di tirare l'ha passata a Bremer, e quando
titolo della slide tira!
E quando mi ritornavano in mente le parole di Douglas Costa dopo la partita con la Lazio: quando tiravo in porta io tiravo per segnare,
lo so.
E non vedevo l'ora di poterlo fare. Quindi quando siamo davanti alla porta, oggi l'ha detto anche Locatelli, forse mi chiede il mister di fare anche qualche gol in più, no, di fare qualche gol aggiungerei io, perché sul rigore vabbè è un conto, però bisogna attaccare quella porta
decisamente. Due messaggi, intanto salutiamo la nostra amica Manu che ci scrive: ciao ragazzi, lavorando ogni giorno con i bambini vi posso assicurare che molti di loro sono letteralmente indottrinati fin da subito attraverso le solite stupide storielle. Guardare il documentario sulla storia della Juve quindi è un'occasione preziosa per aiutarli a conoscere i fatti, distinguere le opinioni dai pregiudizi e costruire un pensiero libero e consapevole. Per cui genitori bianconeri, attivatevi. Bellissimo messaggio, Manu.
Bellissimo, è poi scritto da chi appunto Manuela lavora con i bambini, sa anche che appunto a volte magari ti arriva il bambino vicino e ti fa l'insulto alla Juve, certo, e dici: ma perché lo perché fai? Ma perché mi hanno detto di fare così, come la famosa bambina a di Firenze. E poi il karma.
L'amico Peppe da Napoli che scrive una cosa molto corretta e gli spiego perché. Io la penso in un'altra maniera. Lui dice: per onestà intellettuale dovresti ricordare che Boniek non è ricordato per Bruxelles, ma dovresti ricordare la doppietta contro il Liverpool, una grandissima Coppa Campioni persa in finale, una grande prestazione con gol in finale di Coppa delle Coppe. Poi i rinnegati sono anche a Napoli. Peppe, hai perfettamente ragione. Ma sai perché lo ricordo per Bruxelles? Perché, siccome, come hai detto te, ho rinnegato, le cose positive le metto da parte, ma non gli posso disconoscere il fatto che lui quella sera era lì. Perciò quella, anche la fine, la partita con il Liverpool, con il famoso pallone rosso, no? Fece una cosa meravigliosa. Ma io quella l'ho messa da parte, gli riconosco soltanto il fatto di esserci stato quella sera, ma tutto il resto, vedi, perché poi nella vita secondo me si può avere altre simpatie. Lui in fondo ha giocato, non è che sarà un tifoso, però rinnegare no. E allora Boniek per me è uno che si mette da parte. Le cose buone le ha fatte, sì, ma me le dimentico, non mi posso dimenticare quella serata.
Però con molta onestà non voglio fare altri nomi, tanto si è capito che ce ne sono tanti di ex juventini che negli ambienti in cui dovrebbero dimostrare orgoglio per la loro storia la mettono un po' da parte per fare populismo, per fare 0-0.
Boniek è quello che proprio
lo fa in maniera più... Però ti posso dire una cosa.
Dici preferisci lui?
Sì. Io preferisco capisco. Chi a un certo punto ti dice: oh, io la vedo così, io ho preso questa direzione, questa sbagliata, fuori, stella, zero, amore per Boniek, neanche per certo. Sogno.
Però
piuttosto di quelli che
di
fanno
fronte.
Gli equilibristi, no?
Lo so.
Un piede qua, un piede là, faccio parte di questa storia, però poi la critico, però poi era meglio quel presidente, però adesso fa tutto schifo, è vero quello il rigore. No, ragazzi, a me questo fa più schifo.
E hai detto, no, hai detto una grandissima verità, Vincenzo. Almeno sai che Boniek ha preso una strada.
Ha preso una strada.
E la tiene, ce ne sono altri che a seconda ti chiama la Juve,
sì,
allora parlo bene della Juve, sì. Anche abbastanza giovani, la Juve non ti chiama, è tutto uno schifo, e ce ne sono, non vogliamo far nomi, sì. E ce ne sono, almeno su questa ragione Vincenzo, Boniek ha preso una strada,
ha una coerenza, è un'onestà sua, cioè nel senso, l'onestà è anche quando uno dice: io sono così, io la penso così, chi mi ama mi segue, chi non mi ama mi metti in un angolo. L'abbiamo messo in un angolo. Ma quando fai l'equilibrista non hai personalità,
sono
comunque
d'accordo.
Non sei onesto nel... Io
quando
non so qual è il vero pensiero,
oh,
perché quando vai in base al vento io non so cosa pensare di te e del tuo amore per la Juventus e della tua appartenenza per la Juventus. È un po' come un giocatore che dice: oggi gioco qua, domani se mi chiama all'Inter gioco all'Inter. Del Piero mai, per esempio, no? Quindi Del Piero tu non puoi mettere mai in dubbio quello che lui prova per la Juventus. Lui è diventato grande anche dopo, ancora più grande di quello che era in campo, era impossibile, però grande anche dopo, al punto da dire: sì, mi possono invitare tutti, ma sanno che con me di male della Juventus non ne devono proprio parlare. E
bravissimo.
Se mai qualcuno che prima lavorava in televisione che adesso addirittura invitano, ma che dovrebbe stare altrove per processi persi, ok? Mi invitava a fare la seconda voce, ma ti pare che Del Piero ci andava a fare la seconda voce?
Sì, mai al mondo. Ho capito.
Perdonate
lì,
lo sfogo.
Ho capito. Sentiamo un vocale, va?
Perdonate lo sfogo.
Ciao ragazzi, Federico da Aosta, Forza Juve. Io non lo so, ma tutti abbiamo avuto una cameretta o un parente con una cameretta. Ma quando vedevi i poster della Juve con Tacconi, Favero, Cabrini, o le foto con Scirea, Paolo Rossi con la maglia della nazionale, come facevi a non essere juventino? Come si fa a non essere juventini? Cioè ragazzi dai, ma di cosa parliamo? Su, era bellissimo vederli attaccati al muro e ti rendeva orgoglioso di essere juventino. Ciao, è sempre Forza Juve.
No, è bellissimo questo messaggio, perché mentre lo ascoltavo immaginavo le camerette con i poster di Cabrini, di Platini, veramente di tutta la storia della Juventus, Franco Causio, il Barone. E come facevi a non essere a non vedere queste immagini ovunque, che ti restano impresse nella memoria? Quindi tutti avevano una cameretta e tutti avevano dei poster così. Ma credo che, se non ricordo male, anche nell'allenatore del pallone c'era la figlia di Oronzo Canà, che è innamorata di Cabrini. Esatto, ed era fidanzata col chitarrista. Tu c'è la faccia, Juventino, perché lui era juventino. E...
andiamo in pausa, va?
Sì, che meraviglia. Vuoi aggiungere qualcosa? No, perché adesso abbiamo un ospite speciale, che ci racconterà qualcosa, col quale parleremo del derby d'Italia e anche del mercato, e vediamo un po' se riusciamo a tirar fuori qualcosa.
Tra pochissimo.
Due colori, due voci.
Fabrizio ha ragione. È che se continui così
si
abbassa il colesterolo.
A parte che il mio colesterolo adesso è totalmente sotto controllo.
Ma
il mio colesterolo è totalmente sotto controllo.
Vedo un po' pienotto.
Ma ragione, non... io se no, vuoi mi no, alzo
no,
su
no. Allora,
no, sai quanto ho di circonferenza addominale?
Mamma mia, questo tutte le sere si controlla la circonferenza.
Sai quanto ho di circonferenza?
70.
Ragazzi, 54 anni, 89 di circonferenza addominale. E capito. Non ho detto 90, e non ho detto 91, e non ho detto 90. Anzegheteria. Cioè, prima dice chiamatemi,
no!
No. Vabbè, quindi sto... c'è Sanremo.
Chiedo lumi per un altro.
Tra l'altro anche il nostro direttore andrà a Sanremo, la settimana di Sanremo sarà a Sanremo. Pensate che durante Juventus Galatasaray, Antonio appunto sarà a Sanremo e avremo attivato un salotto proprio da Sanremo. Parte insomma che cantanti ci vanno comunque.
Dai, c'è anche il Fanta Sanremo, su, aggiornati.
Io non lo faccio il Fanta Sanremo, me ne frega niente.
Camillo lo farà sicuramente.
Sì, ma io onestamente le ultime due edizioni qualche volta ho visto, trovo sublime ancora la canzone di Giorgia.
Ragazzi, tu sei innamorato di Giorgia.
No, non sono innamorato di Giorgia, ma la canzone di Giorgia l'anno scorso è molto carina. Cioè, no, è sublime. Devo dire che poi ho rivalutato un po', ogni tanto l'ascolto con piacere, anche se lui è tutto il contrario di quello che sono io. Però la canzone che poi ha vinto il festival l'anno scorso è carina. Olli mi sembra si chiama, tifosa della Sampdoria. Qualche canzone ultimamente.
Anche Lucio. Chi? Ma non Marinucci.
No, chi?
Dai, carina il pezzo, dai, niente. Non ti è piaciuto, vabbè.
Dai, su, ragazzi.
Ma sì. Perché tu sei...
Ma perché se devo fare...
Ma se tu vai a correre con Ciucciua,
no? Noi non vai a correre con Ciucciua, ma se devo fare... No, non mi fai entrare in polemiche.
Entra in polemica.
Va bene. Allora, non parliamo di questa roba. Causio, Zoff, Cabrini, Tardelli, Funerossi, Platini... Platini,
possiamo Rossi.
Bonini, Di Livio, Camoranesi, fieri di essere italiani e vincere e portare in alto l'Italia. Lo so, ma infatti anche il declino della FU nazionale italiana dipende pure da quello.
Beh, sì, indubbiamente. Poi vedi, ci fanno proprio tutti i nomi: Causio, Zoff, Cabrini, Tardelli, Furino, Rossi,
l'ho appena
Platini.
Letto, Marangio.
No, ma anche dopo, quando ci sta anche il nostro amico Angelo da Frosinone che dice: io onestamente la stella Bonic non l'avrei tolta, dice, perché comunque guardo.
Io l'avevo data in testa.
Sì,
no, capisco.
Però, sai, è il discorso di dire: allora Conte ce l'ha. Cioè a Conte la daresti, la terresti.
Beh, Vincenzo, allora sai che
cioè c'è una storia da Conte campo, non voglio e una nemmeno storia fuori campo, perfetto.
Nemmeno l'odore.
Ora cambiare però bene,
no, ma a me quella cosa mi mette una paura
va
terribile.
Va bene.
Non voglio sentire nemmeno l'odore di Conte. Però non mi puoi paragonare quello che ha detto, che è quello che continua a dire il signor Boniek, rispetto a Conte. Cioè, Conte comunque e in più Conte in campo e anche quei tre anni ha rappresentato qualcosa
per
la Juve.
E poi c'è quel famoso 5 maggio nel quale insomma lui disse quelle cose che in qualche modo rappresentavano tanti di noi.
Ora, sai quanto mi sta sulle scatole? Però faccio fatica ad andare a trovare una dichiarazione contro la Juve da parte di quel personaggio. Non la trovo, sinceramente.
Comunque, tu hai un'affinità elettiva con Maria Grazia da Genova immensa, proprio. Sì. Che, che modo dice? Anche per salutare Maria Grazia. Per domani sera non ho sensazioni positive, perché loro sono praticamente al completo, segnano tanto, noi invece abbiamo problemi a segnare.
Però ti ha detto poi la verità.
Gli episodi. No, ha detto la verità. Tu però dimmi, e questo te lo dico simpaticamente, come una sorella, Maria Grazia da Genova, che veramente fa parte del gruppo.
No, ma Maria Grazia anche sul 4-0 va in ansia. Ma la capisco.
Non ti ho mai sentito dire positiva. Perdona, per questo dico c'è l'affinità elettiva con Santarelli. Poi io sono eccessivo dalla parte.
Si vince 4-0 e giustamente Maria Grazia dice ci stiamo abbassando troppo. Ma lo capisco, perché è l'amore che ti porta
sulla panchina della Juve. Sempre ci vorrebbe, perché tiene alta l'attenzione.
Esatto.
Secondo me c'è anche un pizzico di scaramanzia.
Esatto. No, hai ragione Lorenzo. Poi ora la battaglia su Boniek, per carità. Però lui dice Boniek non ha neppure i requisiti necessari per avere la stella. E in effetti non ce li ha i requisiti necessari per avere la stella, parliamoci chiaro.
Sì.
Poi ripeto, io lo ricordo non tanto per quello che ha fatto in campo, perché l'ho detto prima, lo tolgo quella cosa, ma lui ha vissuto con la nostra maglia la pagina più triste della nostra storia.
Che ci porteremo sulla pelle e nel cuore per sempre, perché poi. E quelle situazioni, che quegli eventi che ti segnano per sempre, che restano per sempre parte della storia della Juve, piaccia o no il personaggio. Poi
ciao ragazzi, sto vedendo il Galatasaray, certo che lo stadio fa paura per il casino che fanno, la squadra è forte, stanno giocando con Osimhen e Icardi, dal primo minuto hanno già segnato, dobbiamo lottare per il passare del turno. Valerio, tutto vero, tant'è vero che ti dico, secondo me la partita più importante è quella di domani sera. Il Galatasaray, è chiaro che siamo sempre al solito ragionamento, la Champions è la Champions, ti dà soldi, tutto quello che ti pare. Però io per esempio, se ho Thuram in dubbio tra domani e martedì, io lo faccio giocare domani.
Allora, io non ho in genere
però
io
lo so, l'ho fatta poi.
Io in genere non faccio scelte.
No, nemmeno io, però
in genere. Onestamente, se devo spingere un po' di più e devo spremere qualche energia in più, lo faccio per la partita di domani.
Ma
non perché voglio essere provinciale, perché domani è una partita che, al di là della partita in sé, ti può dare tanto o ti può togliere tantissimo.
Anche in prospettiva di martedì.
Esatto, ti può anche togliere tantissimo, perché ti può mettere nelle condizioni di dover rincorrere punti pesanti se non dovesse andare bene, se magari allungano il passo con un pareggio, la vittoria della Roma, quello che vuoi. Se la vinci, invece, e qui è il grande
anche
pathos.
Se la vinci
fai qualcosa.
Se non la perdi,
comunque resti là, perché poi sfrutti il turno favorevole di Roma e Napoli.
Bravo.
Però se la dovessi poco vincere, e io ci voglio credere, voglio vedere una squadra che la rincorre con una cattiveria.
Per crederci, ci mancherebbe.
Perché se lo fai, là veramente puoi risollevarti sia in Champions, sia veramente puntare a fare un cammino verso...
devi avere la consapevolezza che parti sfavorito, però tutte le partite le devi giocare con la bava alla bocca, soprattutto queste. E con l'ottimo paragone fatto da Valerio sul Galatasaray, è chiaro che lì... si azzera tutto, si riparte in una situazione, perché poi la fortuna anche lì ci dà mai una mano, perché il Bruges era una roba e queste sono un'altra. Però Marangio, io devo stare zitto, quindi sto zitto e parla te.
Sì, perché parli troppo. Invece facciamo parlare a chi conosce benissimo il calcio, i protagonisti del calcio, e quindi diamo il benvenuto, bentornato anzi, su Radio Bianconera a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao, buonasera.
Ciao Massimo.
Massimo, buonasera. Capirai bene che noi siamo proiettatissimi verso questo derby d'Italia e vogliamo anche il tuo parere su come arrivano entrambe le squadre, che da una parte c'è una Juventus che ha cambiato il suo modo di giocare, molto propositiva, molto aggressiva, ma che per fare due tiri in porta alla Lazio, due gol più che due tiri in porta, ha dovuto fare 33 tiri. Viceversa però una Juventus sia con l'Atalanta che con la Lazio ai primi tiri in porta subiti ha subito anche gol. Dall'altra parte c'è il miglior attacco del campionato che però nei confronti più importanti qualcosa ha perso. E allora che partita ci dobbiamo aspettare domani?
L'Inter è più, diciamo così, pronta per questa gara, perché secondo me è la squadra che, insomma, lo dice anche la classifica, non ha 12 punti in più per caso, ha 12 punti in più perché è più quadrata, più costante. È vero che ha cambiato l'allenatore, ma è arrivato addirittura al club, è strutturata, ed è una, perché è una squadra strutturata, sta ai vertici del calcio italiano e anche a livello internazionale, viste le due finali di Champions negli ultimi anni. La Juventus sta cercando di ricostruire tutti gli anni in qualcosa di nuovo, finalmente ha trovato un allenatore secondo me di livello top, mi dispiace dirlo, però purtroppo non è altrettanto così la dirigenza, perché abbiamo un allenatore di livello top e una dirigenza che non è a livello top. Se un allenatore ti chiede di migliorare la struttura strada facendo, non per caso, ma perché si è fatto male un giocatore che lui riteneva e ritiene tuttora importantissimo, che è Vlahovic, se ti chiede un aiuto da questo punto di vista, tu hai tutto il tempo per poterlo aiutare, perché si è fatto male due mesi prima dell'inizio del mercato, o un mese prima dell'inizio del mercato, quindi hai avuto due mesi e passa, e non sei riuscito ad accontentarlo. Ecco, quello difetto che poi diventa grande, che ha Luciano Spalletti, è quello di essere forse troppo aziendalista. Io questo lo vorrei sottolineare. In tutte le squadre dove è andato si è sempre accontentato, non ha mai pugni sul tavolo, cosa che invece fanno altri allenatori, e lui invece non fa mai, perché se riesce bene con l'Inter giocava con Santon, Miranda, Borja Valero, Vecino. L'anno dopo è arrivato Conte, gli hanno comprato in due anni 15 giocatori. Il Napoli il primo anno aveva una struttura, secondo anno che poi paradossalmente ha vinto lo scudetto, gli hanno venduto Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, giocatori importanti, gli hanno poi preso tutti i giocatori da 5, 6, 10 milioni di euro. L'unico che è costato di più è stato, fortunatamente per il Napoli quell'anno, Kvaratskhelia, e che gli è andata bene, altrimenti avrebbe fatto anche quell'anno lì un campionato di profilo medio. Invece ha vinto lo scudetto, è arrivato in quarti di finale di Champions e abbiamo visto tutti noi com'è andata quel quarto di finale. Io ribadisco, risottolineo, domani Inter-Juve è una partita dove c'è seduto sulla panchina della Juve un allenatore top che non è stato aiutato. E questo è un qualcosa che, diciamo così, piange il cuore per i tifosi bianconeri, perché almeno dargli quell'aiuto là davanti, non solo per concretizzare quello che hai detto giustamente tu, 33 tiri e due gol, ma perché poi, come tu vedi, sul cross di Boga arriva Kalulu.
Sì, sì.
E gli altri due sono lì fermi a guardare la palla che attraversa l'area.
E il primo l'ha fatto McKenny, quindi manco gli attaccanti.
Esatto, bravissimo.
Siamo lì. Mi colpisce molto questa tua definizione, tanto molto interessante, allenatore aziendalista. Cioè, alla fine Luciano si accontenta e lavora bene con quel che gli danno, fondamentalmente. Questo è il concetto, che non è da tutti, perché penso per esempio a Gasperini.
No,
che arriva...
però, io lo trovo un difetto. Io lo trovo un difetto. Capito. Lui dovrebbe picchiare i pugni sul tavolo come fanno Allegri, come fa Conte, come fa. Lui non lo fa neanche. Avete sentito dire qualcosa sulla punta?
Dice quello che ciò
gioca McKennie centravanti, certo. Ragazzi, ma questo è un modo così sarcastico per uscirne fuori con una battuta. Però ragazzi, non puoi avere, e sei, tra le altre cose, scusate, io questo vorrei sempre ricordare, sei la Juventus, cioè sei una società che non dovrebbe neanche avvalersi di mediatori per andare a bussare alla porta di un attaccante straniero. Se la Juventus ti aprono le porte comunque, se sei un dirigente che ha determinati agganci, che ha determinate dinamiche nel proprio portafoglio. Invece evidentemente si è allestita una dirigenza da quel punto di vista molto povera per me, ma questo è quello che mi sta dicendo, quello che sto vedendo fare a questa dirigenza da giugno, con la riconferma purtroppo di Tudor, mi dispiace dirlo, Tudor, bravissimo ragazzo, però
hai perso tanti punti,
tu pensa se fosse arrivato Spalletti da prima. Io non so, io guardo Locatelli, mi sembrava un giocatore che non poteva giocare neanche in Serie B, ora mi sembra Busquets del Barcellona. Cioè, siamo onesti, cioè, mai. Come mai?
No, verissimo, tant'è che ne abbiamo sempre parlato qui, che probabilmente se sei partivi con Spalletti ed era libero, adesso avresti avuto un altro tipo di campionato, ma più che altro perché avrebbe avuto più tempo per lavorare su una squadra che ha trasformato in due mesi poco più. Quello che poi dici tu è giusto, perché in conferenza stampa Spalletti più volte diceva basta che smettetela di chiedermi l'attaccante, io lavoro con quelli che ho, quindi esatto. Torniamo sul concetto di prima, ma la domanda delle domande è questa: se quando si siederanno a discutere il rinnovo del contratto Spalletti non avesse delle garanzie progettuali da parte della Juventus, continuerebbe secondo te a essere un po' aziendalista o forse chiederebbe qualche garanzia in più prima di legarsi alla Juventus?
Ma allora, lui sa di essere arrivato in una società che è abituata a vincere e lui la vorrebbe riportare a vincere, ma devi alzare la qualità del campo per riportare a vincere una squadra che oggi è a metà del campionato a 12 punti dalla prima. Quei 12 punti di gap tu li devi recuperare andando ad acquistare giocatori che possono tranquillamente vestire la maglia della Juve e alzare la qualità. Alzare la qualità significa non solo la domenica, perché se tu hai la qualità durante la settimana migliori anche quelli, cioè faccio un esempio, quando è arrivato Ronaldo migliorava la qualità anche degli altri, perché l'allenamento era con Cristiano Ronaldo che alzava il livello di tutti gli altri durante l'allenamento. Se tu giochi con Federer tutti i giorni a tennis, adesso Federer ormai è passato di moda perché ha smesso, e tu giochi con Sinner o Alcaraz tutti i giorni e vedrai che se all'inizio non riesci a tenere in mano la racchetta, poi comincia a tirare di là e comincia a diventare bravo, no?
Certo.
La stessa cosa è nel calcio durante gli allenamenti, alzi il livello del gruppo. Spalletti secondo me è una persona saggia, è una persona che sa fare calcio, ma lo devi accontentare, quindi io mi auguro che la Juventus progetti qualcosa di serio con questo allenatore, perché hai trovato l'allenatore, dagli il materiale a questo punto. Sei arrivato a Roma e non vedi il Papa? Ma guarda il Papa, perché basta solo adesso veramente fare un passettino in più e accontentare questo allenatore. Non l'hai fatto a gennaio, fallo a giugno.
Massimo, ti chiedo un'altra cosa, ma accontentarlo per esempio, anche così provo a capirne qualcosa di più, con l'eventuale rinnovo di Vlahovic, cioè per te Vlahovic può rinnovare alla Juventus o no?
Per me Vlahovic dovrebbe rinnovare, perché c'hai un giocatore che con Spalletti diventerebbe un giocatore serio, importante, da secondo me 15 o 20 gol a campionato o a stagione, e perché secondo me Spalletti sa come rivalutarlo, ed eviteresti di andare sul mercato a spendere 50-60 milioni per un altro centravanti, perché questi sono i prezzi, con aggiunto anche lo stipendio. Quindi ce l'hai in casa, se recupera bene prendilo e tienilo e fai, rinnovalo, perché secondo me, io sono sicuro che Spalletti ci ha fatto vedere all'inizio della stagione, all'inizio di quando è arrivato lui, che Vlahovic lo considerava il titolare inamovibile là davanti.
E non è a giusta causa, direi. L'ultima domanda che ti faccio, Massimo, invece è questa qui: quanti di questi giocatori della rosa sono giocatori che apprezza o comunque che dà Spalletti, per Spalletti, e su quanti lui si sta adattando secondo te?
Per me lui, per fare una Juve che deve andare a vincere, poi lo sai che il vincere poi è una questione a volte di dettagli,
certo.
Ok, non è detto che tu sei la più forte. Per me, per competere a competere fino alla fine della stagione su tre obiettivi che possono essere il campionato, la Coppa Italia e anche la Champions, ok? Secondo me devi comprare almeno quattro titolari.
uno quasi titolari. Per reparto, perché ci metterei anche un portiere. Ci metterei.
Secondo me sì, bravissimo. Secondo me sì, sono quattro. Io non voglio dire barra cinque, ma quattro titolari tutti. Se vuoi fare la Juve seria, se vuoi fare la Juve che fa queste annate dove punta a arrivare quarta, ok? Allora fai un altro tipo di discorso e allora poi rischi pure che Luciano sa che il popolo bianconero vuole tornare a vincere, sa anche che ci vuole una qualità superiore.
Grazie Massimo.
Massimo, grazie. Un abbraccio.
Grazie
Massimo.
Grazie a voi. Grazie.
E beh, direi che su tante cose siamo abbastanza d'accordo, no? Sulla sì, società che va a una velocità diversa rispetto all'allenatore.
Sì. E comunque continua. Allora, ora siamo in una fase delicatissima della stagione, ok? Quasi da dentro sì, fuori. Sto mese vince da dentro fuori.
E quindi di futuro non se ne parlerà, naturalmente.
Me ne vado, ma allora, ma se tu mi entri dentro, me lo metti dentro, ma ragioni, no, mi metti dentro il pensiero, mi metti dentro il pensiero, questo sta, cioè me lo tiri proprio fuori, in questo momento me l'hai tirato fuori, a me non mi va bene, perché
sono cose brutte,
il pensiero lo voglio tenere dentro. È chiaro che non è questo il momento,
no.
Però io in lontananza, molto in lontananza, un campanellino che mi dice occhio, ce l'ho. E ho paura che Massimo un po' me l'avvicina. Cioè, lui non è stato accontentato a gennaio. Benissimo. Mi piace questa idea del fatto dell'aziendalista, che mi ricordo si diceva di Allegri, ma secondo me tutti i grandi allenatori sono un po' aziendalisti, tranne uno, Gasperini. Ma ti devo dire la verità, tra il Gasperini che mi rinnega i giocatori,
pensa quanto è aziendalista Sarri.
Appunto. Furbacchione,
Sì, beh, certo.
Però Gasperini cosa fa? Rinnega i suoi giocatori. Per me è una cosa bruttissima quella che l'ho fatto. Io quella cosa di Lecce non la dimenticherò mai. Per paura di tenerseli non va a parlare perché hanno fatto con i suoi giocatori. Poi ottiene quello che vuole. E invece quello che tutto sommato al momento non sbatte pugni, si potrà dire certo 8 mesi di contratto non lo può fare, però lui ti ha lanciato un allarme e tu non lo hai raccolto. Bene, lui ti può dire ok, a gennaio ci sto, stringo dentro, invento, però bisogna che a giugno se ne discuta insieme. Ma a questo punto sai qual è il paradosso secondo me, Vincenzo? Che il coltello alla parte del manico quasi quasi e ce l'ha più Spalletti.
Sì, è proprio questo il punto, perché metti caso che non rinnovano Spalletti, non aggiungono a questa squadra, cambiano allenatore, si torna al tempo di Tudor, perché poi tu cambi allenatore, chi prendi?
No, e là dico una cosa in più, levando Parrucca, perché Parrucca per me è l'incubo, ma se ne va
United.
Lo dico alla società, mi prendo questa
non prendete
libertà.
Italiano.
Bravo. Vabbè, ne vado. Ho capito, Maggio, ma posso
dire
più niente?
No, non di più
ma
niente.
Ma posso dire più niente? Ma che gioco è?
Schopenhauer.
Sai quanto ammiri italiano. Ma adesso che ho rivisto un grande allenatore, non mi portate italiano.
Hai
eh?
Visto anche la differenza non tra un grande allenatore e uno qualsiasi.
Non mi bravo, non
e
mi
tu
portate
pensa
italiano.
Se ti portano zero.
Mi dispiace.
Però è lì il discorso, perché
è lì.
Conte
certo.
No. Via.
Non ne hai altri.
Perfetto. Ok. Allegri resta lì.
Ma poi Allegri.
Ma poi Allegri ovviamente non torna più, perché è finita questa epoca qua. Io un altro nome che secondo me
Maresca.
No, gira. E qua pure ti arrabbieresti. Però fino a un certo punto, secondo me loro un retropensiero su Simone Inzaghi ce l'hanno.
Sì,
te lo dico
oggi. No, ma te lo confermo. Non è mai tramontata
loro
questo
un retropensiero su Simone Inzaghi, che comunque anche lui aziendalista, conosce il campionato italiano, bene o male ha portato l'Inter in finale di C, e dicono va via Spalletti, se prendiamo Simone Inzaghi digeriscono quest'estate un po'.
Però sai che non è facile venire via dalla rabbia.
Non solo, credo che anche lui sia un allenatore che ti dice sì, ok, qual è il progetto?
Appunto.
Quindi non ne esci, quindi se non c'è un progetto non c'è un allenatore di livello.
Infatti, per questo. Quindi è chiaro che non lo rinnovi ora, è chiaro che c'è il discorso del contratto, che lo spalmi sul prossimo bilancio, tutte cose chiare che conosciamo e sappiamo, però non è questo il mese, perché in questo mese c'è nemmeno il tempo di sederti al tavolino, perché giochi i giorni fino al primo marzo. Dal primo marzo in poi è il momento, e io ti dico e aggiungo, per me dal primo marzo in poi è il momento, a prescindere da quelli che saranno i risultati di questo mese, che tu sia dentro tutto o che tu sia fuori da tutto. Cioè, a meno che la squadra abbia un tracollo totale, per cui dici, ma non, a questo io non ci credo. Va bene, andiamo in pausa.
Sì. Vuoi lanciare un quesito? Ma giusto per la partita di domenica?
No, sì, ce l'ho. Appunto, in prospettiva e proiezione, parte a partire domani. Ma giustamente domani
sabato,
non vengo.
Sabato,
domani
sabato,
domani,
sabato,
è domani.
Sabato, domenica
c'è
scolastica.
Questo dubbio, Turam. Per voi è più giusto rischiarlo domani o tenerlo caldo per martedì? Quindi deve giocare una delle due partite. Perché
bravo,
secondo me ne giocherà una delle due. Quali deve giocare? Diteci.
Bravo.
Grazie.
Bravo.
Due colori, due voci.
Sai che non sono così convinti i nostri amici, perché c'è una bella divisione,
sì,
c'è anche chi dice meglio tenerselo per il Como, per la Roma, piuttosto che per questa partita, perché magari poi rischi di infortunio. Ma in effetti non è una decisione molto semplice. Se mi chiedessero a me, allora il ragazzo non rischia tantissimo, però due partite di fila meglio non fargliele fare.
Cioè,
io gli dico,
cos'è che c'è anche il Como?
Per questo io dico no al Galatasaray, sì all'Inter. Dopodiché però penso anche che se mi dicessero questa è la partita più a rischio perché deve smaltire questa contusione, quello che è, e io quasi quasi direi proviamola a giocare anche senza di lui per non perderlo dopo
con Mainz. No, è difficile,
difficile.
Io sinceramente li farei giocare le due in campionato e saltare il Galatasaray. Le due in campionato sono domani e il Como. Li faccio riposare il Galatasaray e poi eventualmente lo rischio nella partita di ritorno. Però Franco per esempio dice meglio non rischiarlo, anche se dovesse sostituirlo Coppa devono essere tutto al meglio nelle prossime quattro. Poi ragazzi, avete visto che se facciamo fuori i turchi troveremo appunto Tudor al Tottenham, non è ancora ufficiale
o Liverpool o Tottenham.
A me il Galatasaray aratura di mezzo campo a parte non mi ha fatto niente, quelli invece sono abominevoli. Turam in campo sabato, anche perché loro giocano in 14, domani con gli ingiocabili Turam in panchina, quindi anche Davide per tenerlo in panchina. Turam lo tengo per il Como e la Roma, le partite davvero fondamentali per noi per il quarto posto. Domani e martedì spazio è Ghost Miners. Però, ragazzi, con Lazio ha fatto bene. Cioè, ne parlavamo anche ieri. Chiaramente in un ruolo ormai quello che è il suo, cioè il difensore. Però
bene, sempre relativamente al fatto che lì dietro ha imbarcato.
Lo so.
Non è stato tra i peggiori. Ma no, da qui a dire ho fatto bene.
Beh, 6.5 io glielo do per la partita col Galatasaray, che
con la Lazio.
Sì, onestamente sì.
Non lo so, a me non ha
onestamente
colpito.
Sì. No, ha fatto bene.
Giudizioso.
Ciao amici, sono Andrea Montevarchi, a prescindere da Turam io al suo posto non metterei mai l'olandese, piuttosto schiero turco. Ah, turco, il nostro turco. Vabbè, turco ragazzi. Turco in mezzo al campo è una garanzia. Vai Fede, comunque io lo rischio domani, te lo rischi domani e gli amici
sono indecisi.
Buongiorno ragazzi, ho sentito i film che lo proiettano a Roma,
sì.
Ma se, lo sai, lo sapete se lo fanno anche a Palermo?
Guarda,
dove, in quale sale?
Amico mio, te lo faremo sapere.
A Palermo, volevo andare a vedere eventualmente. Qui a Palermo,
guarda, so che andrà in tutta Italia.
Beh, ce l'ha appena detto.
Non hanno ancora definito le città
sale.
E le sale. Però Palermo, io penso sì. Dovessi immaginare Firenze, no? Perché poi per dire Napoli, no? Perché
no,
poi
Napoli,
Napoli sì?
Sì.
Ah, penso.
Anche a Napoli.
Penso. E cosa ci mettono fuori dalla locandina? Una cosa finta.
Dico.
Fanno un film su Madonna, un film su Madonna. Maria, mia madre! Vai, sentiamo un altro vocale.
Ciao Ale, ciao Vince, Andrea da Porto Sant'Elpidio.
Ciao
a tutti.
Bella Porto
Sant'Elpidio. Beh, Turam sicuramente sabato, martedì c'è sempre il ritorno e poi alla fine, parliamoci chiaro, è l'ultima partita che giocheremo, che per poi quella successiva potremo essere fuori, mentre il campionato bisogna tenere duro fino alla fine. Ciao,
ciao amico,
buona serata.
Lo
ciao,
sai
ciao.
Che io lo dico sempre, ho un debole per i miei fratelli e le mie sorelle bianconere a Napoli, lo sai, quindi sono particolarmente contento se ci sarà la possibilità per andare a vedere il film.
Allora,
sono degli eroi, per me sì. Sono eroi, così come quelli di Firenze.
Ma certo.
Però ragazzi, lasciatevelo a Napoli ancora più, e Vincenzo è ancora più, sono i miei eroi.
E allora ai nostri eroi di Napoli e Campania vi possiamo subito dire che in Campania per questo film Juventus Primo Amore aderiscono i Cinema Casoria, UCI Cinema Casoria, a Lioni, Nuovo Marcianise UCI, Mercogliano il Moviplex, a Mirabella e Clano il Carmen, a Napoli il The Space, e guarda che è vicino a Fuorigrotta tra l'altro, a Nola anche il The Space, Ponte Cagnano Cinemaxi Mall, Sala Consilina all'Adriano, e a Salerno anche lì il The Space.
Vabbè, ma lei,
Torre Cuso al Village.
Vabbè, però Napoli, dentro
Napoli The Space è praticamente a metà strada tra Agnano e Fuorigrotta, quindi vicinissimo alla
bellissimo,
Maradona.
Bellissimo, bellissimo. Bello ragazzi, andate a testa alta come sempre, come solo voi sapete fare. Vai.
Marangio Santarelli, buonasera.
Ciao, ciao.
Moreno da Cremona.
Ciao Moreno.
Beh, io non lo so, però, cioè lo so, io non lo rischierei. Non lo rischierei perché con l'Inter, perché lui almeno ha 2 o 3 giorni per recuperare in più. E poi io da juventino da 50 anni credo che la Juve dovrà fare un partitone per uscire indenne da
sono d'accordo, da Moreno mio.
Perché loro sono in forma,
sono d'accordo.
Non so quante partite di fila che stanno vincendo, e noi sicuramente faremo una gran fatica. E perciò io Turan lo preserverei per la partita di andata col Galatasaray.
Guarda, ha ragione, io capisco Catello, non è uno sfogo, è una tua riflessione molto interessante. Cioè, trovo vergognoso il pensiero che dal prossimo turno saremo fuori alla Champions, allucinante, il Gala una mezza squadra fatta solo individualità, noi passiamo il turno. Allora, sicuramente vergognoso no, ci mancherebbe altro, però definire il Galatasaray mezza squadra mi sembra un po' eccessivo.
No,
il Galatasaray è una squadra vera, che soprattutto ha quello che non abbiamo noi, cioè loro hanno una cintola, dalla cintola in su, una squadra fortissima. E sicuramente dietro hanno delle pecche. Noi davanti, insomma,
qualche carenza
ci basterebbe, l'abbiamo. Due gambe di Osimhen da solo, insomma, e anche anzi, due gambe di Cardi e mezza di Osimhen per far meglio al momento di quelli che abbiamo. Però abbiamo una difesa più forte di loro, indubbiamente, e lasciami dire anche un portiere più forte di loro. Per quanto non abbiamo un portiere fortissimo, ma è meglio del loro. Però io credo che la Juve deve fare un'impresa per superare il Galatasaray in questo preciso momento. Poi
no, secondo me impresa addirittura no.
Sicuro. No, impresa lunedì, martedì, Vincenzo. Tanto la partita tra giochi
deve
martedì.
Sì, devi andare a fare una battaglia martedì. Battaglia, semplicemente battaglia. Cioè, ecco lì, per esempio, non vorrei vedere una Juventus troppo aggressiva, perché lì
non
rischi, la rischi, che sei in una tana pericolosa. Intelligente. Vorrei vedere una Juventus intelligente, non vorrei vedere la versione contro il Monaco, che non gioco proprio. Voglio dire una Juventus.
Anche perché se fai versione Monaco, torni a casa
con schiaffi a destra e a sinistra. Devi fare una versione intelligente, pragmatica, attenta, propositiva, spietata.
Lascialo fuori, non li aprire a Quintiliano, lascialo fuori.
Lasciamolo fuori, crescerà. lui sta in piedi sotto all'acqua. Spietata, ed è questo il termine che a noi manca, questa la skill, no? Come si dice, che manca, essere spietati, perché magari costruisci molto di meno ma devi essere bravo a concretizzare e poi giocarti il tutto per tutto a casa.
No, intanto Gianfranco ha già acquistato il biglietto per Salerno e ci dice anche un amico che è in programmazione anche a Novoli allo Space Cinema, cioè a Firenze. Bene, sono contento anche di questo. Poi Turco dice: ringrazio l'amico per la fiducia, posso confermare che 10 kg fa ero più forte di Kuhn Miners. Bravo Turco. A proposito, qui da mangiare ci abbiamo più niente,
Turco ci ha abbandonato, avevamo rimasti, facciamo le vacanze di Natale e poi vengo.
Te l'hai più visto? Non c'è per portare niente.
Non ci vuole più bene.
No, ci vuole più bene. Ormai porta a mangiare solo a Quintiliano. Sì.
Capisco. Ovviamente non ci porta i nudos, che sennò capiamo da dove sono arrivati.
Appunto. Chiunque. Comunque ragazzi, sono stanco di andare a San Siro sempre con la consapevolezza che stia bene pareggi. Siamo stanchi di questa mediocrità. Quando torneremo a giocare a favoriti, questo ci vorrà un po' di tempo. forse neppure tantissimo. Prego Rossi, guarda, che fa? Sta cercando Quintiliano dentro il,
uno scatolo.
Dentro una scatola. No, no, sì, sì. Ah, il foglio, li nasconde. Voi dovete sapere che qui dobbiamo nascondere
penne, fogli.
Dobbiamo la cancelleria nasconderla tutta, perché poi lui la porta, si mette fuori alle scuole e le rivende.
Io proprio guarda. Però purtroppo è vero.
No, è la verità. Si mette fuori la scuola la figlia. Avete bisogno di una penna? Quanto è? 2 euro? Come 2 euro?
Ma sì, questa è stata mangiata, questa penna.
Mangiata. Così come quando fa la spesa sì, alla macchinetta. Dice, arrivi, vedi, svuotata. Ma rivende anche quella. Ragazzi, vai.
Ciao ragazzi, buonasera. Federico da Rimini. Stavo ascoltando il vostro discorso e rimango basito, sono sincero. Cioè, la Juve non può minimamente non assecondare le richieste di Spalletti, che si è dimostrato un allenatore cioè, con la A maiuscola, ma come da un pezzo non si vedevano alla Juve, anche semplicemente perché ha migliorato dei giocatori che sembravano irrecuperabili. Quindi merita non solo la stima, ma un contratto veramente importante da tutti i punti di vista, anche perché tutti gli anni non può essere l'anno zero, questo è l'anno uno. Se torniamo con un altro allenatore, chiunque esso sia, torniamo a essere l'anno zero. E poi che progettualità dai? Dai, non scherziamo.
Io sono d'accordo con te.
Forza Spalletti, forza Juve, domani i cartonati ce li dobbiamo mangiare. In qualche modo dobbiamo farlo. Ciao ragazzi.
Io condivido, guarda, ogni virgola questo messaggio.
Ma dimmi chi è che non sarebbe d'accordo?
Non lo so. Come
per questo, no, cosa ho detto? Questo per dire che è un'ovvietà addirittura. Cioè non ci sarebbe proprio da discutere. Sei la Juve, hai trovato l'allenatore che fa funzionare le cose, che ti dice guarda, se mi prendi quattro giocatori, come diceva prima Massimo,
sì, però quattro titolari ragazzi,
vabbè, me ne prendi due, 30, prenditi 60. L'attaccante non gli hai preso manco quello,
appunto. Lo so Vincenzo, mi lasci senza parole perché è la riflessione. Cioè, è chiaro che, ripeto, se il ragionamento è stringo la cinghia e non mangio a gennaio per mangiare, non dico in maniera luculliana come fai te dall'antipasto, anzi dall'aperitivo al dolce,
magari,
ma per fare, sì, ormai, per fare un pranzo normale a giugno io ci sto. Pranzo normale vuol dire che l'attaccante, il centrocampista che serve, servirebbe secondo me anche un difensore, perché poi consideriamo che Rugani non c'è più, perché Rugani tornerà, ma insomma ha finito la sua avventura alla Juve, perché secondo me Gatti sarà sul mercato, ma questa è la mia impressione. Quindi ti servirebbe un giocatore per ruolo. Se proprio devo scegliere dove non agire spendendo tanti, dico in porta, perché è vero che bisognerebbe prendere anche un portiere, però sai, dice, te ne prendo tre, uno per ruolo, però ti tieni il portiere, ci sto, però lo devi assecondare, cioè gli devi andare incontro, devi capire che...
Ma più che altro, Ale, perché un qualsiasi altro allenatore di livello te lo chiederebbe.
Appunto.
Quindi tu non
italiano
puoi...
No,
allora,
però,
no, però non ti puoi trasformare nel Napoli. Tu dici in che senso? Napoli adesso c'ha più giocatori di te, la rosa più ampia di te, perfetto. Però probabilmente che cosa accadrà? Conte andrà via. De Laurentiis prenderà Italiano, perché? Perché gli costa di meno lui,
certo,
gli costa di meno,
certo,
il suo staff, e comincerà magari a dire mi chiede giocatori che hanno un costo minore perché è abituato a lavorare con quelli là, non con i campioni, quindi abbasso anche la mia necessità di spesa. Ecco quello che tu non devi fare, lo possono far loro, perché comunque la dimensione è quella là. Dice, ho vinto due scudetti, ho vinto la Supercoppa, ho fatto il mio, adesso mi rintano un attimo, sistemo i conti, cioè nel senso resto con la bilancia in attivo, punto su un allenatore così, giustifico, però lì non c'è l'ambizione che c'è e ci sarà sempre la Juventus. E non puoi per esempio dire, oh, Spalletti ha funzionato tanto bene, sai che faccio? Prendo Italiano, così non prendo Colomani, vado a prendere Krstovic, che già sarebbe...
No, guarda che secondo me invece Italiano ti porta Colomani, un altro attaccante, un altro allenatore ti dice...
No, sì, ma non ti direbbe, cioè se tu dici, guarda, ho preso te perché devi valorizzare quello che c'è. Quello ti dice, mi prendi...
l'ha avuto Krstovic quest'anno.
Magari, però vai, ti acconta e ti prendo un altro giocatore e tu me lo fai crescere.
No,
però significa
anche
abbassare.
Vincenzo, anche perché noi
il livello,
a volte, cioè non è che ce lo dimentichiamo, ma non lo sottolineiamo quasi mai. E qui sono 6 anni che non si vince uno scudetto. Sei! E l'ultimo è sempre stato Mister Caccola. Lui l'ultimo scudetto lo dobbiamo a mister OK, mister Caccolina, quello che ti ricordi quella conferenza stampa? Sì, ravanò bene bene il naso sulla e lattina. Poi la mise sulla lattina, cioè, con la detta, insomma, che c'è lì accanto, sì, vabbè, però che schifo. Beh, insomma, vabbè. Però sono sei anni, sono sei anni. Il record è stato i famosi 9 anni. Cioè, qui qual è il progetto? Siccome abbiamo vinto per 9 anni di fila, adesso per 9 anni di fila si rivince?
Ma poi, cioè, sono stati errori commessi uno dietro l'altro. E allora, quando poi tra gli errori che hai commesso capisci di aver azzeccato la mossa,
intanto la prima per ricostruire, e che fai? Te la fai sfuggire?
Lo tieni, lo premi, fai un biennale, 28 tu cambi. Ma nel frattempo puoi giocare,
c'è
Maresca, per vincere,
c'è il Palladino, ce n'hai allenatori.
Nel frattempo puoi giocare per vincere.
Bravissimo. E ti direi, e ti dico ancora di più, stavolta non c'è l'allenatore per cui dici: oh, mando via Spalletti, ma porca miseria, mi arriva Guardiola, poi mi arriva Klopp.
Ma per questo
no,
ti dicevo, chi
perché se mi va via Spalletti e loro pensano di fare il colpo per Di Inzaghi, a me non mi sta, a me poi un conto niente, però non mi sta bene, perché ce l'ho il top. Men che meno il bamboccio. No, Rossi, non sei te il bamboccio, quell'altro si è girato. Visto. Quindi è questo che a me oggi un po' perplime. Detto che siamo nel mese più delicato, detto che l'ingaggio deve andare nel prossimo bilancio, detto tutte queste cose qui, però non possiamo far finta di niente, come non lo facciamo sempre con i nostri amici, e dire che c'è un lontanissimo, ad oggi molto lontano, campanellino che un po' ci arriva, lontano, c'è,
certo.
10%, 10%, però c'è, prima non c'era, acuito un po' da questo mercato di gennaio che non è stato fatto.
E tu pensa che dovresti tirare un sospiro di sollievo invece che portarla a chiudere così, perché tu, se avessi sbagliato ancora allenatore dopo aver esonerato Tudor, saresti non nell'occhio del ciclone, di più, saresti non rovinato,
saresti
di
nella
più
cacca.
Esatto. E invece tu, invece di dare la sensazione di dire: oh, ragazzi, Spalletti resta con noi, firmato 2 anni, resta con noi, facciamo un attaccante, per ora ti prendo Santarellon, che
turco,
è
turco,
alto,
turco,
ti prendo turco, che è alto, si mette là, eccetera eccetera, ma qualcosa te lo prendo comunque, poi però facciamo i conti quest'estate. Allora tu dici: ok, quello è quello che dovrebbe fare. E invece ti senti dire: il giocatore attaccante ci abbiamo provato ma non l'abbiamo preso, sì, lo resta con noi ma non lo rinnovi.
Guarda, Marco Rallucca fa questa ipotesi, no? Dice: allora, Muaremovic, il difensore centrale, Norton Caffi, l'esterno del Genoa, Muaremovic ovviamente al Sassuolo, Bernardo Silva e rinnovo Vlahovic. Secondo voi basterebbe per tornare molto competitivi e convincere Spalletti? Se non è che è una bella domanda. Allora, secondo me Muaremovic no, Norton Caffi sì, Bernardo Silva e chi dice di no,
Vlahovic
e Vlahovic ni.
Dipende da come torna.
Esattamente. Però intanto, allora, secondo me non sarebbe...
Senesi già non lo conosco benissimo, però ne ho parlato con chi lo conosce e mi dicono che effettivamente è molto bravo, però già Senesi al posto
Norton
di Moreno.
Caffi mi piace.
Norton Caffi a me piace.
Bernardo Silva di che parliamo?
Ovviamente, poi ti serve,
diciamo,
ma
serve
per
un
me
mercato
bene...
da 6.5. Mentre il caro Antonio a Napoli dice: Senesi, Bernardo Silva 0, Vlahovic Novata è un portiere. Credo che non spendi molto di cartellino, sicuramente, però alzi come ingaggi. Bravissimo
Vlahovic
Antonio.
Novato spendi,
Beh, perché Bernardo Silva non spendi di ingaggio?
Sì, spendi di ingaggio e di premio alla firma, però ti prendi Bernardo Silva, gli fai un triennale e esci pulito.
Quanti anni c'è Bernardo Silva?
30, adesso te lo dico, sempre, 32 credo.
Però Bernardo Silva è sempre su 6-7 milioni l'anno, è quello. Poi se a me mi dici: faresti Bernardo Silva a 0 più Lewandowski a 0?
31.
Perfetto, quindi 34, è sempre nel pieno Bernardo Silva. Mi dici: faresti Bernardo Silva più Lewandowski? Ma domani mattina, certo. Però quanto ti costano di ingaggio, Vincenzo? Tanto, perché Bernardo Silva comunque a 31 anni pensi che non abbia possibilità di andare a prendersi 7-8 milioni da altre parti?
Non lo so, perché hai 31 anni, comunque hai il cartellino in mano. Secondo me puoi anche stare... Quanto prende Modric? Credo che sia arrivato a 7
Modric,
milioni.
No, non lo so. Beh, però Modric, Vincenzo, c'ha 40 anni. A 31 anni sei ancora nel pieno della carriera. È vero che vieni dal City dove hai vinto tutto e il contrario di tutto.
Remodici, a 40
anni, a 40 anni, Bernardo Silva, fai conto 7, dai, meno di 7 è uno che viene a Premier e non si muove. Però lo prendi a zero e ci sta. A quel punto Lewandowski, se tu dovessi prendere Lewandowski, io non credo che lui ve lo prenda, però per me sarebbe un sogno.
Quello sarebbe
lo prendi, ne devi darti 7. Sai, alzi un po' il monte ingaggi, ma d'altra parte, Vincenzo, se vuoi tornare competitivo con i campioni, anche non più di primo pelo, quei soldi ti chiedono, se no prendi David e Openda.
Ma se tu hai...
Anzi, guarda che fisico c'ho di prospettiva,
se tu hai un'attività, guarda là, come si va.
Che spettacolo.
Se tu hai una un'attività, che sia un negozio, un centro commerciale, quello che è chiaro che più grande è, più è ti
normale,
costa.
È normale. È normale.
Più è guarda che hanno fatto un nuovo centro commerciale, no, è enorme, ti costa. È normale. È una cosa più piccolina, funzionale, il negozietto fatto bene ti dentro, eccetera, però e poi, dici sì, però dove vado io?
Prego, Rossi.
Ciao ragazzi, sono Andrea.
Caro.
Io personalmente Thuram lo terrei in panchina pronto per martedì, perché uno, sono convinto che domani possiamo tranquillamente fare un buon risultato anche senza di lui, e due, io vi dico che in Champions possiamo tranquillamente giocarci la passare turno sia con la Galatasaray che anche turno dopo, perché questa squadra sinceramente mi dà fiducia.
Questo è molto bello.
E possiamo tranquillamente fare male all'Inter domani anche senza Thuram, quindi io lo terrei in panchina.
Grazie,
un
amico.
Saluto da Andrea, ciao.
Ciao Andrea, grazie per questa bella iniezione di fiducia che mi fa molto bene alle 18:58 minuti primi. Che roba è Marangelo?
No, tu leggi nel frattempo se vuoi, però io sono molto d'accordo con il nostro amico, perché tu comunque dici, sbuffi, perché dice è impossibile avere questa fiducia in Champions League, e invece secondo me tutto sommato il Galatasaray lo puoi battere, tutto sommato il Tottenham se fosse lo puoi battere, ma anche questo Liverpool qua lo puoi battere.
Sì. Ora questo è il moto di Marangio, no, dei 18:58.
Sono d'accordo con
il Galatasaray, il Tottenham e Liverpool, poi si vince la Champions. Pensa, si vince la Champions con doppietta di Franco Pendà e colpo di testa
puoi arrivare anche
Ciccio,
cioè, puoi arrivare a una serie di perché la Champions
Fabrizio,
poi anche
non so se sei sempre all'ascolto, ma qui bisogna abbassare a lui il colesterolo, che gli sta prendendo il cervello.
Ma perché la Champions è anche una serie di fattori che vanno al di là della qualità della squadra in sé, quindi tutto sommato ai quarti ci potresti arrivare con queste squadre qua, ci potresti, che il Tottenham secondo te è molto più forte della Juventus,
no,
Galatasaray è molto più forte della Juventus.
Sai che ti dico una cosa, che in questo momento forse anche per l'aspetto ambientale il Galatasaray forse è peggio del Tottenham.
Sì, ma sicuramente per effetto ambientale. Però se superi già un ostacolo ambientale importante e tecnico così.
Certo, pensa una cosa, no Vincenzo?
Esci fuori dall'Europa e arrivi ai quarti di Champions.
No. Superiamo il Galatasaray e poi ci butta fuori Tudor. Cioè, a quel punto io e te ci sotterremo.
Ma salutiamo, cioè, mettiamo i cartonati qua
e ci butta fuori Tudor, ragazzi. A volte il karma è terribile.
A volte sì.
Io però, guarda, anche se ci dovesse buttare fuori Tudor, non cambierei mai l'idea su Tudor allenatore. Non la cambierei, perché poi... Sì, bravo Simone, questo è Vincenzo nel pieno del suo delirio di onnipotenza, però è bellissimo. Sai, il calcio è bello e a volte è strano anche per questo, perché magari Tudor va lì, funziona, supera il turno, no, lui non deve superare il turno perché è già qualificato, piglia noi, sarebbe veramente clamoroso, però... Va bene ragazzi, allora...
Siamo al termine. Sì, allora ragazzi, noi... con me ci sentiamo a fine partita, perché
domani
Alessandro, perché Alessandro ha detto
qualsiasi risultato,
no, sulla vittoria che tu hai detto che se noi vinciamo tu mi chiami,
no, ti chiamo qualsiasi risultato,
vabbè, ci sentiamo domani, ma ci rivedremo a cose fatte,
ti richiamo qualsiasi risultato,
io vengo quindi... così tronfio se le cose vanno come immagino,
sì.
Lunedì vengo tronfio.
No,
va bene, scriviamo dietro qua tronfio.
Noi invece ci vediamo ragazzi, ci sarà Quintiliano domani alle 20, ci tufferemo in questo
già mangiato
già mangiato, nati in Cartolandia, Juventus. Quindi domani sera li chiameremo soltanto cartoni, domani li appelleremo soltanto con derivati dei cartoni, quindi cartonati, cartone,
cartone.
Pronto, cosa avete detto? Pronto? No, è Pucci, ma poi Pucci ci vanno.
Ma che non so. Vabbè. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, pronto, mi raccomando. Ciao. Smetti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.